Die Neutralität gilt immer, nicht ein Tag ja und ein nein. Und sie gilt dann, wenn wir eine Anfrage bekommen, sowohl für Überflüge oder für Kriegsmaterialexporten.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Armata e perenne è la neutralità svizzera. Questo aggettivo neutrale citato sempre quando la Confederazione si posiziona in politica estera ed è spesso stato un vantaggio, una caratteristica positiva perché siamo innocui e disposti a parlare con tutti, però dalla guerra in Ucraina la prospettiva è cambiata e adesso con quella in Iran le cose si complicano ancora di più e oltre a tutto ciò prima o poi voteremo sulla neutralità perché c'è un'iniziativa dell'UDC e quindi direi che è proprio arrivato il momento anche al mondo là fuori di capire qualcosa di più su questa parola. E lo faccio con Anna Valenti, che a Palazzo Federale per la nostra radio ha seguito gli ultimi dibattiti in Parlamento sulla neutralità e non sono stati pochi e che ora è collegata dai nostri studi di Berna. Anna, la linea funziona adesso?
Sì, direi proprio di sì. Buongiorno Alan.
Allora andiamo subito al dunque, perché di neutralità potremmo parlare anche per ore sulla sua definizione, però uno dei noccioli centrali sono le sanzioni. Perché questo aspetto è così centrale? Cosa si intende con sanzioni?
Allora, le sanzioni, ricordiamo, sono quelle misure che decidono gli stati o alcune organizzazioni come l'ONU o l'Unione Europea per fare pressione su un paese, un'azienda o individui che violano le norme del diritto internazionale. Ecco, possono essere blocchi economici, restrizioni commerciali, finanziarie oppure di viaggio. E lo scopo è quello di esercitare pressioni per far tornare sui propri passi questi stati, ma senza l'uso della forza militare. Ecco, la Svizzera applica tutte le sanzioni non militari, e qui va sottolineato non militari, che decide il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Questo è obbligatorio per tutti gli stati membri dell'ONU. E in questi casi diciamo ça va sans dire, perché è tutto codificato. Al contrario, per quanto riguarda le sanzioni, per esempio, imposte dall'Unione Europea, il Consiglio federale deve decidere caso per caso se riprenderle interamente, in parte, o non riprenderle del tutto, e la decisione viene presa di volta in volta valutando criteri giuridici, di politica estera e di politica economica.
Cosa possiamo dire? La neutralità cosa dice di esplicito su queste sanzioni, che abbiamo capito un po' l'aspetto più delicato?
Allora, va detto che lo statuto della neutralità è regolato dalle convenzioni dell'AIA del 1907 e dal diritto consuetudinario. Il principio di neutralità parla di obblighi a non partecipare a una guerra, di trattare alla stessa maniera le parti belligeranti e di rinunciare a mettere a disposizione il proprio territorio a questi belligeranti. Ma non si parla mai di sanzioni economiche in senso stretto, quindi non sono vietate. Tuttavia, visto che sono anche un prodotto più moderno rispetto
al 1907, no?
Sì, ecco, è una questione che si è dovuta affrontare passo dopo passo man mano che si verificavano. La prima volta è stata tra l'altro nel 1920 con l'adesione alla Società delle Nazioni.
Le predecessori dell'ONU.
Esattamente. E come dicevo, la regola più stretta che abbiamo è che le sanzioni che vengono decise dall'ONU vanno rispettate, perché appunto noi siamo uno Stato membro. Il problema arriva proprio quando non si tratta di queste organizzazioni. Qui la cosa si fa estremamente delicata.
Ed è qui che entra in gioco, se ho ben capito, l'iniziativa dell'UDC sulla neutralità. Andremo a votare, il Parlamento ne ha discusso a lungo, tu hai seguito tutti questi dibattiti, che sono stati almeno 3 o 4 o 5, non lo so più. Cosa chiede questa iniziativa dell'UDC a proposito delle sanzioni?
L'iniziativa dell'UDC riguardo le sanzioni è molto chiara. Quelle dell'ONU vanno bene, tutto il resto no. Cioè non vuole che la Svizzera aderisca a delle sanzioni statuite da qualsiasi organo all'infuori dell'ONU. E questo vale anche per l'adesione ad alleanze militari, no? Come per esempio la NATO, questo a meno che la Svizzera non venga attaccata direttamente. Ecco, diciamo che questo è il fulcro principale delle richieste UDC. Poi ovviamente il perno della richiesta è che la neutralità perenne e armata della Svizzera venga iscritta nella Costituzione.
La Svizzera è neutrale, la sua neutralità è permanente e armata. Poche parole per un solido principio, un solo valore che dovrebbe essere chiaro, condiviso, indiscutibile.
Quindi scrivere in maniera più esplicita nella Costituzione questa neutralità, dire che non si aderirà alla NATO, quello mi sembra scontato. Invece sulle sanzioni, no di sicuro quelle dell'Unione Europea, vuol dire che contro la Russia, ad esempio, non ne avremmo adottate di sanzioni, o non nel modo attuale.
Sì, infatti il fulcro di questa iniziativa riguarda proprio le sanzioni con la Russia, che Ludici non ha mai approvato perché secondo lei è schierarsi dalla parte di un belligerante, in questo caso l'Ucraina, favorendo la sua situazione contro invece la Russia. E questa cosa, secondo l'UDC, lede la credibilità della Svizzera in quanto stato neutrale. Tra l'altro questa critica è stata sferrata anche dalla stessa Russia, che ha sempre ribadito che secondo lei la Svizzera non era più neutrale in questo conflitto, dicendo che non avrebbe approvato la mediazione della Svizzera per il conflitto, proprio non ritenendola più credibile. Dopo è vero che si è in parte contraddetta, perché alcuni colloqui di pace sono avvenuti qua in Svizzera, a Ginevra, anche di recente, certo non gestiti direttamente dalla Confederazione, questo è vero, ma dove la Confederazione ha comunque svolto un ruolo.
In Parlamento si è parlato a lungo anche di un controprogetto da sottoporre al popolo in vista di questa iniziativa dell'UDC, poi l'idea è stata scartata adesso senza entrare in tutti quei dettagli. Mi interessa capire, Anna, come hanno argomentato quelli che non vogliono iscrivere in maniera così esplicita la neutralità nella Costituzione in Svizzera, perché in fondo questa neutralità, come si dice sempre, viene citata ad ogni discorso del 1° d'agosto.
Seguendo il dibattito capiamo che la neutralità significa diverse cose sotto diversi punti di vista.
Erstens, jeder zusätzliche Satz in der BV wirft die Frage auf, weshalb nun?
Diese Neutralitätsinitiative bricht Klarheit. Sie liefert aber Starrheit.
Sie stellt sicher, dass die Schweiz ihre bewährte Neutralität konsequent beibehält, ohne Ausnahme und nicht flexibel von Fall zu Fall.
Diciamo così, che se da una parte c'è l'UDC che vuole inscatolare, quindi determinare bene che cosa significhi effettivamente neutralità, quindi cosa può fare la Svizzera, l'altro campo, praticamente tutti gli altri partiti, puntavano sull'esigenza invece di lasciare questo margine di manovra molto ampio che può avere il Consiglio federale e che si può adattare meglio a tutte le epoche. Cioè, inscatolare troppo significa ridurre i margini di manovra del Consiglio federale, ma anche isolarsi, perché ricordiamo il conflitto russo-ucraino, come le pressioni internazionali erano molto forti sulla Svizzera, no? Anche per aderire alle sanzioni, e che se la Svizzera non avesse aderito sarebbe stato un problema anche di credibilità, no? Per uno Stato che difende così strenuamente il diritto internazionale, i diritti umani. Ecco, questo avrebbe creato dei problemi alla Svizzera.
Capito, Anna, questo è un po' l'aspetto legato alle sanzioni, a come inserire il concetto di sanzioni in una politica di neutralità coerente, però ci sono anche le armi, abbiamo detto, sempre si sente parlare di armi, munizioni, sorvoli di aerei. Fammi capire un po', dov'è che qua entra in gioco la neutralità?
Qui la cosa si fa molto delicata, ci sono diversi piani. Un paese neutrale deve astenersi dal fornire armi, munizioni o altri tipi di aiuti militari a qualsiasi stato in guerra, perché non può favorire una parte. Certo, se decide di concederli a una parte, dovrebbe concederli anche all'altra, però appunto diciamo che il meglio sarebbe astenersi dal consegnarle a entrambe. Questo concetto di parità di trattamento è uno dei punti cardini della neutralità armata svizzera.
E l'abbiamo visto molto durante il conflitto in Ucraina, non stiamo qua a rifare tutta la storia, perché c'erano appunto delle armi di fabbricazione svizzera vendute alla Germania, che la Germania avrebbe voluto rimandare all'Ucraina ma non poteva. E nella questione legata all'Iran, adesso che è il conflitto d'attualità con gli Stati Uniti, che assieme ad Israele hanno attaccato alcune basi in Iran, hanno cominciato i bombardamenti, cosa è già emerso in relazione alla neutralità? Quali sono già state le difficoltà?
Ecco, appunto, abbiamo un caso estremamente eclatante di quanto può essere delicata la decisione di applicare il diritto di neutralità. Dal 28 febbraio, quando diciamo è scattato l'intervento statunitense in Iran, si è aperta la riflessione per il Consiglio federale. Prima di tutto perché gli Stati Uniti, usando anche delle basi europee per fare le loro operazioni militari, hanno chiesto quello che si chiama il diritto di sorvolo. Allora, abbiamo detto all'inizio che comunque negli statuti dell'AIA del 1907 si prevede di non dare la concessione del passaggio del territorio. Una volta passavano gli eserciti a piedi, diciamo così. Oggi anche lo spazio aereo è un territorio, quindi giustamente gli Stati Uniti hanno chiesto il diritto di sorvolo alla Svizzera e la Svizzera ha dovuto negarlo in quelle occasioni in cui era chiaro che quegli aerei stessero partendo per andare a fare delle operazioni legate al conflitto militare. Ci sono state delle autorizzazioni di questi sorvoli, per esempio quando si tratta di trasporti normali, civili, però invece ci sono stati dei blocchi quando era chiaro che quegli interventi erano legati al conflitto in Iran. Quindi ci sono state almeno due richieste bloccate proprio perché quei voli erano destinati ad avere una parte attiva nel conflitto.
Und wenn Neutralitätsrecht richtig ist, ein Überflug der Schweiz zu verbieten, dann müssen wir es tun, egal wenn es die USA sind.
Però diciamo che qua è stato quasi, tra virgolette, facile. Il problema arriva quando si parla delle armi. Gli Stati Uniti sono un grandissimo partner commerciale per la Svizzera riguardo agli armamenti. Sono il nostro secondo acquirente mondiale.
Caspita, quindi vendiamo tantissimo noi agli Stati Uniti in materia di munizioni, armamenti.
Esattamente. Poi, nello specifico, non abbiamo tutti i dettagli di che cosa vendiamo, ma soprattutto si tratta anche di componenti che servono, per esempio, per i velivoli militari. Posso immaginare anche per altri beni bellici, li chiamano così, beni bellici. Il problema è che allora noi ovviamente stiamo anche negoziando un accordo sui dazi, quindi qua bisogna capire che cosa prevede il diritto di neutralità. E qui qual è stato il passo molto delicato? Per non concedere le armi, quello deve essere un conflitto armato. Siccome gli Stati Uniti lo chiamavano un intervento preventivo, ecco, bisognava capire se in realtà quella lì si poteva chiamare guerra. E che cosa la determina? La determina la durata, l'intensità anche del conflitto, quindi ci è voluto un po' di tempo per arrivare a determinare se quella effettivamente era una guerra.
Le droit de la neutralité s'applique aux conflits armés entre États qui présentent une certaine durée et une certaine intensité. La question de l'applicabilité au conflit en cours fait actuellement l'objet d'une appréciation.
Si è partiti dalla domanda che si è posto al consigliere federale, nonché presidente della Confederazione, Guy Parmelin, se quella era una guerra. E lui ha risposto: non è che ogni incidente armato può essere definito guerra. Per poi arrivare una settimana dopo al fatto che è stato chiamato dalla Cancelleria federale conflitto armato, finché è stato ufficialmente utilizzato anche dal Consiglio federale, che venerdì 20 marzo ci ha comunicato ufficialmente che la Svizzera aveva deciso di applicare il diritto di neutralità anche sull'esportazione delle armi, quindi le nuove armi non sarebbero state più esportate negli Stati Uniti. Quelle che erano già state commissionate invece verranno concesse, questo perché comunque si è stabilito che non hanno proprio un interesse bellico, per esempio possono essere delle componenti utilizzate per altre cose. Questo ce l'ha garantito il Consiglio federale, ecco, e su questa cosa ci dobbiamo fidare.
Quindi questo conflitto in Iran già a più riprese, nonostante duri da poche settimane, ha già posto dei dilemmi più volte al Consiglio federale per quanto riguarda l'interpretazione della neutralità. Sono una domanda, Anna, una curiosità, ma è così un problema smettere di vendere armi a paesi in guerra? Cioè, la differenza è così tanta da un punto di vista, che ne so, economico o anche militare?
Certo, questo rappresenta una perdita finanziaria, perché ricordiamoci che noi, pur essendo un paese neutrale, comunque produciamo armi. I privati producono armi anche per il nostro esercito, collaborano e così via, ma soprattutto vivono di esportazioni. Quindi vedersi precluso per un periodo di tempo che può essere corto, ma può essere anche molto lungo, un mercato può essere problematico.
Quindi è una questione finanziaria, ma c'è anche di più, c'è anche qualcosa di strategico magari.
Beh, ricordiamoci che noi siamo uno Stato neutrale, ma la nostra neutralità è armata. E dunque è anche necessario che la nostra produzione interna di armi ci possa garantire almeno un minimo di sussistenza, ci deve essere almeno un minimo di produzione interna, come le munizioni e così via. Questo è un concetto che tra l'altro anche il Parlamento ha ribadito. Però questa produzione interna per un paese piccolo come la Svizzera e neutrale, che quindi non è coinvolto direttamente in conflitti, è una produzione che costerebbe troppo, non sarebbe sostenibile se non la si può vendere anche all'estero.
Anna, abbiamo parlato di sanzioni, abbiamo parlato di vendite d'armi, abbiamo capito che sono questioni molto tecniche. Però la neutralità spesso è citata anche come elemento identitario della Svizzera, quasi fa parte del nostro carattere, dobbiamo essere neutrali. Questo è emerso durante il dibattito in Parlamento o si è discusso solo di questi aspetti tecnici?
No, evidentemente la neutralità in quanto pilastro dell'identità svizzera è stata citata più volte e da tutto lo spettro politico, quindi non soltanto per esempio dall'UDC, che comunque ha dei valori più nazionalisti, ma anche dalla sinistra, passando per il centro, eccetera, eccetera. Alcuni politici hanno detto che la neutralità è quello che fa della Svizzera la Svizzera, che è anche ciò che ha reso ricca la Svizzera, che ha creato benessere, che ha creato pace. La neutralità è vista come una parte essenziale del DNA elvetico. Soprattutto a sinistra un argomento è stato che la neutralità non è quello di voltarsi dall'altra parte, ma neutralità significa anche lottare contro tutte quelle che sono le violazioni, soprattutto dei diritti umani, ecco, sentendo questo senso di giustizia come parte integrante dell'identità svizzera.
Certo, qua c'è spesso anche molta retorica, no? Da parte dei partiti, immagino, perché sono tutte belle frasi da sentire, poi ad applicarle. Solo una cosa ancora mi interessa: quanto c'entra o quanto è indispensabile la neutralità per quello che dicevi prima, i buoni uffici, la mediazione tra nazioni in guerra o in conflitto? Perché in fondo abbiamo visto che a tentare di far pacere nel mondo in questi giorni, in queste settimane, sono anche nazioni che non sono neutrali.
Questo è un punto estremamente interessante perché me lo sono chiesta anche io. Nei buoni uffici e in generale nell'attività di mediazione della Svizzera, quello che rende forte la Svizzera è una capacità di dialogo, una capacità diplomatica di intessere la mediazione, di capire entrambe le parti e cercare di essere credibile per tutte le parti. E come dicevo all'inizio, credibilità è la parola chiave, quindi la neutralità sì è essenziale, ma è maggiore appunto il fatto di essere credibili nella propria attività di mediazione, e il punto di forza della Svizzera è questo. Se noi pensiamo per esempio a un attore molto recente che è l'Oman, l'Oman non è uno stato dichiaratamente neutrale, ma ad averlo reso uno stato comunque credibile nella mediazione è il fatto che la sua politica estera è improntata proprio a non partecipare attivamente in nessun conflitto, esattamente come la Svizzera.
Anna, tu hai seguito questa discussione sulla neutralità in Parlamento, prima o poi voteremo anche a livello popolare, nel giro di un annetto direi. Dove credi sia la vera difficoltà o il rischio di malinteso maggiore quando si parla di neutralità? Noi svizzeri intendo, il nostro interno.
Forse c'è un problema di fraintendimento. Essendo un pilastro fondante della nostra identità, in realtà appunto sarà un dibattito, immagino anche, come dicevi tu prima, molto retorico, dove il Consiglio federale dovrà spiegare il perché è essenziale per lui che le cose rimangano così come sono oggi.
Diese Diskussionen werden, ich kann es Ihnen garantieren, uns lange Jahre begleiten. Heute wissen wir, wo wir stehen und damit sind wir 180 Jahren gut gefahren.
D'altronde è vero anche che se noi pensiamo ad altri stati neutrali, Austria, Giappone, per citarne alcuni, hanno tutti scritto nella Costituzione che cosa sono e perché sono neutrali, ecco, in quale forme. Invece la Svizzera, come abbiamo raccontato durante questi minuti, non è scritto precisamente che cosa significa, e questo per una ragione, cioè quella di lasciarsi ampio margine.
Was genau unter Neutralität zu verstehen ist und wie sich die Schweiz diesbezüglich zu verhalten hat, ist sehr umstritten. Es bedarf deshalb einer Klärung in der Bundesverfassung.
Per quanto riguarda l'UDC, la sfida più grande è dimostrare che scrivere nero su bianco la neutralità, che cosa è, che cosa comporta, non produrrà degli effetti negativi nella politica estera svizzera, che non è un'iniziativa russofila. La vera scommessa dell'UDC dovrà essere quella di dimostrare che il suo concetto di neutralità è più utile rispetto alla rigidità che gli è stata imputata, in un mondo come oggi estremamente complicato.
Chiudiamo qui allora la nostra chiacchierata. Per chi volesse ascoltare, tra l'altro, un altro episodio del nostro podcast sulla neutralità, quello era più incentrato sulle radici storiche di questo concetto, ho messo il link nel testo di lancio per chi ci ascolta attraverso le piattaforme. Pensa, era il debutto del Mondo là fuori, era il 2 settembre del 2022 e ci chiedevamo: la Svizzera è ancora neutrale? Sono passati 4 anni e ancora si cercano risposte. Per oggi però mettiamo un punto a questo episodio con le spiegazioni di Anna Valenti da Berna, la sonorizzazione è di Daniele Sola, la realizzazione di Alessia Fontana, io sono Alan Crameri, grazie per essere un fedele ascoltatore, mettici tra i preferiti sulla tua piattaforma per podcast così non ti perdi nessun episodio.